Davide Giacalone, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, buon sabato.
Prima pagina della Repubblica, Davide, stamattina partiamo da qui, ancora Ucraina, ancora la questione grano, come farlo partire dall'Ucraina? C'è la mossa di Putin, scrive la Repubblica, il Cremlino dice Kiev potrà esportare i cereali dai porti sminati che però controlliamo noi. Può funzionare secondo te? Partiamo da qui.
Allora, questa faccenda del grano si inserisce in un contesto più ampio che, insomma, dopo 100 giorni di guerra possiamo guardare le cose forse con un occhio un po' più globale. Oggi c'è un articolo di fondo sul Corriere della Sera, sempre molto interessante, di Valentino, che dice, vabbè, insomma, qui la sostanza è che c'è un grande agitarsi diplomatico, ma non c'è un'idea di fondo, non si arriva da nessuna parte dal punto di vista diplomatico. A me pare, con tutto il rispetto, l'esatto contrario, nel senso che proprio ieri questo dimostra. Allora, da una parte Putin ha ricevuto diciamo in qualche modo il leader dell'Unione Africana, Sall, il quale ha fatto presente che, senza voler entrare nella questione di guerra ucraina, c'è una parte considerevole del mondo che finirà alla fame e che questo naturalmente non porterà, diciamo così, grande amicizia nei confronti di Mosca, di paesi con i quali pure la Russia ha provato ad avere a mantenere buoni rapporti. E quindi questo ha innescato, ed è un fatto diplomatico, innesca la necessità di sbloccare i porti. Poi Putin non manca mai di cercare di barare su questo, su quello, perché il problema qual è? Lui dice allora togliete le sanzioni alla Bielorussia, ma non è che il grano non se ne andava dall'Ucraina senza bisogno di passare dalla Bielorussia, quindi si può tranquillamente partire. Il punto qual è? Che bisogna pure fare in fretta, perché quel grano non è che rimane lì per eternità ad aspettare, dopo un po' marcisce. E questo comunque è un primo risultato diplomatico importante. Secondo risultato diplomatico importante, che è stato molto trascurato dai giornali, è che l'OPEC, cioè l'Organizzazione dei Paesi Produttori di Petrolio, ha deciso di aumentare la produzione. L'aumento di produzione porta a una diminuzione del prezzo, porta a un allentarsi della tensione sul prezzo. Fino a qualche settimana fa l'OPEC escludeva di aumentare la produzione, quindi, come vedete, anche lì c'è una diplomazia al lavoro. La diplomazia non è gratis, perché gli Stati Uniti hanno dovuto riaprire il dialogo con l'Arabia Saudita, superando il problema Khashoggi, l'omicidio. Voglio dire, non ci sono pasti gratis a questo mondo, ma quello è un risultato diplomatico. E infine, adesso i russi constatano quello che qui, ma solamente per ragioni, diciamo, di conoscenza e coerenza storica, ci sembrava molto strano questa grande alleanza tra la Russia e la Cina, perché la storia di quei due paesi non dice questo. E difatti, alla richiesta di assistenza militare, tecnologica ed economica, la Cina risponde no, no e no. Perché? Perché teme di essere coinvolta nelle sanzioni. Funziona la diplomazia. Volete che cessi subito la guerra? Ah, ci sono solamente due modi. Ci sono solamente due modi. Respingere i russi o cedere ai russi. Il secondo è escluso, perché è immorale oltre a essere impossibile.
Continuiamo a parlare della situazione della Russia e dell'Ucraina. Torniamo a parlare in realtà di una figura che nelle ultime settimane ha fatto tanto parlare di sé. Si tratta del direttore dell'Istituto Europeo dell'Accademia delle Scienze Russe. Troviamo una lunga intervista nelle pagine interne del Corriere della Sera. Vengono riportate appunto alcune delle sue affermazioni, tra queste la base di un negoziato Ucraina neutrale.
Lei è giovane, quindi, diciamo così, non può cogliere il brivido di leggere il nome di Gromyko, ma, diciamo, chi ha qualche anno in più se lo ricorda, non lui, che probabilmente è qualcuno che tende ad essere nessuno, ma è il nipote di Andrei Gromyko. Andrei Gromyko è stato lungamente ministro degli esteri dell'Unione Sovietica. Gli unici due che avevano quel tipo di, tre forse, che avevano quel tipo di lunghezza di carriera erano Gromyko nell'Unione Sovietica, Andreotti in Italia e Monsignor Casaroli in Vaticano, cioè, e difatti avevano un dialogo fra loro. E Gromyko era conosciuto come Mr. Niet, perché, diciamo, il suo mestiere è quello di dire no, 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 così, però dialogava e negoziava, e come se negoziava. Dice il nipote che in fondo la soluzione di questo conflitto sta nel rendere l'Ucraina un territorio neutrale. ma un genio, deve essere eredità di famiglia. Era neutrale. Il problema qual è? È che quando si è contrattato denuclearizzata l'Ucraina, la Russia ha firmato a favore dell'integrità, del rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina, in cambio di che? Della consegna di tutto intero l'arsenale nucleare che si trovava in Ucraina, perché l'Ucraina era prima parte dell'Unione Sovietica. Insomma, forse se guarda fuori dalla finestra si accorge che i russi hanno leggermente violato quel loro impegno. Lui dice: ma è anche vero che l'Ucraina aveva chiesto di aderire alla NATO. Sì, è anche vero che la NATO non aveva aderito, che la richiesta non era stata accolta. Ma perché l'Ucraina neutrale aveva chiesto di aderire alla NATO? Perché la Russia aveva invaso la Georgia, che è la stessa ragione per cui oggi Finlandia e Svezia chiedono di entrare nella NATO, perché sono confinanti con un imperialismo aggressivo. Gromyko però può ripassare la storia.
Stiamo ancora sul conflitto.
Sul conflitto in Ucraina, ci appoggiamo alla prima pagina del Corriere della Sera in edicola quest'oggi. L'attacco di Mosca all'Italia, offensiva dopo le nuove sanzioni, destituito il comandante dell'invasione in Ucraina. Perché Mosca se la prende con l'Italia e solo con noi poi?
No, in realtà sono questa questione del logoramento dei rapporti e il tentativo di influire dentro la vita politica dei paesi liberi vale per tutti i paesi europei, solo che ciascuno riporta naturalmente quello che direttamente lo riguarda. Ieri, tra le altre cose, una nota diplomatica di Mosca dice: l'Italia lì si dice, guardate che la nostra amicizia sta finendo. Pazienza, che posso fare? E diceva perché il personale politico italiano ha scarsa caratura morale. Ora, io so perfettamente che in tutte le democrazie, diciamo così, il personale politico non è che siamo proprio, diciamo, i beniamini di cui tutti sentono la mattina il bisogno di parlare bene. E in Italia c'è una forte propensione a parlarne male, qualche volta fondata, qualche volta infondata, ma insomma. Diciamo, maladri come in Russia noi non siamo capaci, bisogna sapere il senso dei propri limiti e sapere cosa non sei capace. Noi non riusciremo mai a essere ladri come i russi, quindi è inutile, è una concorrenza, hanno già vinto, sono molto più immorali e ladri loro.
Davide, vorrei leggerti un messaggio che è arrivato alle 7:15, quindi esattamente 3 minuti fa, della nostra amica Annalisa, che ci scrive al 378-378-1025, dice: qui aumenta tutto, luce, gas e gasolio. Quando aumenta, noi very normal people, lo stipendio? Il messaggio di Annalisa ci dà l'assist per andare sulla prima pagina della stampa, perché negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, in realtà parte della politica italiana, non tutta, è tornata alla carica per quanto riguarda il salario minimo. Adesso c'è un invito del commissario europeo agli affari economici e monetari Gentiloni, che è stato presidente del Consiglio, dice: serve il salario minimo. Letta e Conte dicono: variamolo subito. Si può fare?
La domanda della signora Annalisa è innescata da questo genere di comunicazione un po' priva di senso della responsabilità e anche dell'onestà intellettuale, perché qualsiasi opinione può essere, diciamo, lecita, non proprio qualsiasi, ma insomma moltissima. Però devi essere onesto nello spiegarlo alle persone, farti capire, cioè, per esempio, cos'è il salario minimo? Il salario minimo non è il minimo che spetta a tutti anche se non fanno niente. Il salario minimo è il minimo che può essere pagato per un'ora lavorata. Un'ora lavorata a fronte di un contratto regolare, perché se no va in nero, e in nero nessuno è in grado di controllare, perché siamo fuori appunto della regolarità. Il salario minimo in Italia ha senso fissarlo, come in qualsiasi altro paese, mica non siamo diversi, se è inferiore al minimo contrattuale dei contratti nazionali, perché se no il salario minimo c'è già, è quello che prevedono il contratto per edilizia anziché quello per la metalmeccanica e così via andando, è il minimo che è già previsto nel contratto nazionale. Naturalmente il contratto nazionale non copre quello che è fuori da quel settore e non copre il nero come sopra, perché naturalmente si può violare. Ma se tu devi fissare un salario minimo, non lo puoi fissare più alto di quello del contratto, perché sennò i sindacati si suicidano, per dire che ci stanno a fare, ma come? E non lo puoi fissare uguale, perché sarebbe inutile, avrebbe un senso fissarlo meno. Glielo spieghi per favore alla gente. Perché se non glielo dici in termini comprensibili, magari uno ascolta e dice: vedi, quello vuole darmi di più di soldi. No, forse vuole dartene di meno. Però in modo regolare. E ha ragione. avrebbe un senso, ma va spiegato in questo modo. Dice la signora Annalisa: ma qui aumenta tutto, quando aumenta da noi? Non aumenta da noi, ma in Italia noi abbiamo un ritardo di aumento di crescita dei salari in Italia che è data da 30 anni. Ma non è che è un ritardo che è dovuto al fatto che i padroni si arricchiscono, ma al fatto che l'Italia produce a una velocità sempre inferiore, perdiamo produttività. L'inflazione, cioè l'aumento dei prezzi che arriva dall'esterno, materie prime, anche alimentari, il grano, eccetera, eccetera, non lo recuperi, non lo compensi, puoi nasconderlo, puoi truccare, lo paghiamo, signora Annalisa, lo paghiamo tutti quota parte. Quindi quota parte tutti ci impoveriamo, su questo non c'è dubbio. Ma non c'è possibilità di riscatto? Certo che c'è. Devi aumentare la produttività, devi far lavorare più gente, devi far lavorare più a lungo, devi investire di più in tecnologia, in innovazione, devi formare di più le persone. Questo crea una crescita che fa sì, e infatti in Germania i salari crescono, ma non è che crescono perché sono più buoni, ma perché la ricchezza cresce di più, quella è la strada.
Ritorniamo, stiamo anzi sul tema economico, ritorniamo su quanto dichiarato dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Le sue dichiarazioni le ritroviamo sulla prima pagina del Messaggero. Afferma: taglio del cuneo serve coraggio, poi aggiunge: bisogna razionalizzare la spesa pubblica. A te Davide.
Ha ragione, serve coraggio, bisogna razionalizzare, anche essere più buoni, già che ci siamo, e mettere in ordine le cose, semplificare la burocrazia, e se volete continuo con luoghi comuni, diciamo, fino a questo pomeriggio. Però possiamo anche fermarci un attimo, ha veramente ragione Giorgetti, bisogna tagliarlo, cos'è il cuneo fiscale, questa formula magica? È la differenza tra quanto costa il lavoro all'azienda e quanto incassa il lavoratore. In mezzo c'è una differenza che è data dal fisco, ovviamente, e dai contributi previdenziali. Questa differenza in Italia è 10 punti sopra la media europea. E la Commissione europea non fa che ricordarci che questa differenza di 10 punti dobbiamo ridurla, perché se no in Italia, come lamentava prima la signora Annalisa, si guadagna poco. Si guadagna poco perché... Ma quando si dice bisogna avere coraggio, come dice Giorgetti, ma il coraggio di che? Il coraggio di fare cosa? Ma se uno arriva in Parlamento e ci rimane perché è esponente di un partito che si batte per quota 100, cioè per mandare le persone in pensione prima, ma chi crede che paghi la differenza? Ma come crede che si possano pagare quelle spese? Togliendo i soldi col cuneo fiscale. Bravo, esattamente così. Quindi bisogna avere il coraggio di dire: abbiamo fatto una quantità impressionante di bischerate, abbiamo raccontato una quantità scandalosa di bugie, bisogna avere il coraggio di riprendere in mano la realtà e la razionalità. E io sono d'accordo, e me ne frego destra, sinistra, la Lega, il PD, va benissimo. Ma se mi vieni a dire ci vuole coraggio per fare una cosa, non mi dici che cosa consiste il coraggio. Il coraggio consiste nel dire: vi abbiamo raccontato balle e abbiamo preso i soldi di chi lavora per spostarli su chi non lavora, in cambio di voti. E ci vuole coraggio di smetterla.
Davide,
Volevo segnalare solamente che a proposito di coraggio ci sono anche le dichiarazioni di Salvini a proposito della Lega ieri, che dice: stare al governo è un atto d'amore che ci costa ogni giorno, perché dice che vengono insultati da Letta e Di Maio, quindi oltre al coraggio c'è anche l'amore. Volevo segnalare
quello,
anche questo.
Temo che quello non si riferisca a un'altra partita.
Sì, no, però segnalo
pensavo avesse risposto Annalisa.
No,
visto
è una
che
questione
c'era
emozionale.
Tra Giacalone e Annalisa adesso. Senti Davide, ci sono dei giorni in cui io manderei volentieri in onda una replica di una rassegna stampa tipo di 5-6 anni fa, perché tanto i titoli sono quelli. Però temo che i tuoi commenti qui siano ancora più cattivi, perché il tempo passa e se i problemi non si risolvono. Mi riferisco ad esempio a questo titolo del Sole: impennata dello spread a 214 punti, si parla di debito pubblico. La stessa notizia all'interno della Stampa: la corsa dello spread, l'avvicinarsi del rialzo dei tassi BCE penalizza l'Italia, gli interessi sul debito possono aumentare di 26 miliardi.
Sì, ma è talmente ovvio e banale che l'abbiamo detto qua un miliardo di volte, che anche quando il problema non è se lo spread è alto e basso, il problema è quanto si discosta da altri paesi in condizioni, diciamo, non ottimali, perché la differenza, cioè il numero assoluto, è lo scostamento del tasso di interesse dal paese che paga di meno per il proprio debito pubblico, cioè la Germania oggi. Guardate che non è sempre stato così, eh? Negli anni 50 eravamo noi, si calcolava lo spread del marco sulla lira, eh? Perché eravamo noi, perché crescevamo molto e avevamo pochi debiti. Adesso cresciamo poco, abbiamo tanti debiti, quindi giustamente siamo penalizzati. Ora, ieri abbiamo chiuso a 211, ma di suo quel numero non dice niente. Quello che è importante è capire: noi abbiamo chiuso a 211, la Spagna chiude a 116, il Portogallo chiude a 120, sono paesi indebitati, la Francia sta poco sopra 50 e c'ha un debito al 100%. Allora l'errore clamoroso, ma l'errore anche fastidioso, è quello di dire: dillo che c'è lo spread alto nonostante ci sia Draghi. Ma Draghi l'ha detto 200 volte, non sono mica lo scudo io. Mica lo spread cammina per simpatie e antipatie personali. Lo spread corre quando, e per esempio, quelle che vi ho detto fino adesso sono fatti. Adesso avverto una mia opinione. Ma se il governo Draghi avesse ceduto allo scostamento di bilancio, noi saremmo a 300 già oggi. Chiusa, fine dell'opinione, e quindi della sensazione personale. Non si cammina per sensazioni. Il tema è: noi andiamo incontro all'aumento dei tassi di interesse, e non poteva che essere così, ma è a guerra, lascia perdere, e non è che puoi tenere a zero il costo del denaro per l'eternità. È stato molto a lungo, ce ne siamo giovati. Adesso si va verso la crescita dei tassi di interesse. Quando crescono i tassi di interesse, i paesi molto indebitati ne soffrono, mi pare ovvio. Che facciamo allora? Ci compriamo il cilicio? No, non compriamo il cilicio, dovremmo riuscire a crescere più velocemente di quanto non cresca il costo del debito che ti sei messo sulle spalle. Che significa? Prima di tutto che devi smetterla di fare debiti. Per cui tutta la compagnia dolente del bonus a nullo, i bonus a nulla, diciamo, si sono moltiplicati come i funghi con la pioggia, la piantino, perché qui noi per pagare una facciata al 110% di quello che costa ci avremmo un problema, che facciamo debiti che ci costano, e poi dobbiamo crescere, per crescere bisogna aprire, bisogna aumentare l'abbiamo detto prima, cioè la formazione, l'elasticità, eccetera. In questo modo possiamo nel tempo ammorbidire la faccenda e vedremo scendere lo spread. Ma se invece continuiamo a dire noi, e chi se ne frega, c'è la sospensione, l'Italia è sovrana, noi spendiamo di più anche a debito, e lo spread cresce. Non sono le forze oscure del mercato, la mano artigliata e unghiosa del capitalista, no, è il banale buonsenso.
Stiamo sul Sole 24 Ore, perché la Consob ha lanciato un allarme, ce lo dirai tu, a proposito delle criptovalute, perché dice c'è il rischio truffe. Banca Italia dice che è pronta a intervenire. Possiamo stare tranquilli?
No, perché che le criptovalute non abbiano alcuna forma di sicurezza. Sai quante volte, ma anche ce l'hanno scritto ascoltatori, ne abbiamo parlato all'indignato speciale, che dicevano: ma si guadagna molto, ma lei che ne pensa? Guardi, io rispondevo sempre: non rilascio, diciamo, pareri e opinioni sugli investimenti, ciascuno fa quello che gli fa. Io il mio non ci metto un centesimo. Perché come è vero che sono cresciuti molti quei valori, è anche vero che sono fondati sul nulla, sul niente, senza nessuna garanzia, quindi possono portarmi via tutto. È inutile che mi raccontano la crescita dalla nascita, perché non c'ero. Il problema è: da oggi posso perdere tutto. La Consob se n'è accorta ieri? Singolare, cioè la Banca d'Italia dice interverremo, e come? Fra l'altro la Banca d'Italia non ha strumenti. Quello che si può e si deve fare e creare criptovalute ancorate alle valute, cioè criptovalute fatte dalle banche centrali, perché la criptovaluta ha una sua utilità, una sua importanza, il meccanismo di validazione delle transazioni è molto interessante, ma quella roba che ti arrivano i messaggi, anche a me arrivano i messaggi, arrivano le mail, lei è stato prescelto per un investimento straordinario, il suo nome è stato fortunatamente, diciamo, segnalato per... ragazzi, compro la con i risparmi compro Fontana di Trevi.
Davide, per oggi il nostro appuntamento termina qui, ti ritroviamo però domani puntuale sempre a partire dalle 7:10.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Abbiamo annunciato un tema importante che riguarda ancora una volta i più piccoli.
Che riguarda i giovanissimi, forse siamo un pochino più su come fascia di età rispetto al solito, perché parliamo di sigarette elettroniche che col fatto che sanno di zucchero filato, vaniglia, fragola,
biscotto
avvicinano paradossalmente i più giovani a questa modalità di fumo che sembrerebbe innocua, ma non lo è, e c'è molta disinformazione. Ci facciamo aiutare a chiarire un po' le idee, ci facciamo aiutare dalla dottoressa Antonietta Auriemma, neonatologa. Buongiorno e benvenuta, dottoressa.
Buongiorno, grazie a voi, grazie. Sì, le fasce d'età sono veramente pericolose perché l'utilizzo di queste sigarette elettroniche investe i giovanissimi tra i 13 e i 15 anni. Sono il 18%, un ragazzino di quest'età su 6 utilizza sigarette elettroniche e sono già riferiti utilizzi all'età delle elementari. L'aromatizzazione è accattivante, tuttavia questi liquidi non sono innocui assolutamente. Sono composti chimici che vengono utilizzati, questi aromi, come sicuri nell'industria alimentare e cosmetica, ma l'inalazione, gli aerosol di questi aromi è pericolosa, crea delle situazioni di polmonite chimica e tutto questo quindi credo che debba essere come dire, degno di informazione a tutela della salute dei nostri ragazzini e dei nostri bambini a questo punto. Le sigarette elettroniche sicuramente contengono meno sostanze tossiche rispetto alle sigarette tradizionali, ma quando questi liquidi raggiungono temperature eccessive, come nelle sigarette elettroniche, la composizione chimica dell'aerosol prodotto cambia e si formano composti tossici, particolati, fini, nicotina quando è presente nel liquido, acroleina, metalli. Quindi il rischio, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità ad oggi non ha riconosciuto le sigarette elettroniche come strumento per smettere di fumare, anzi il rischio di passare da queste a quelle tradizionali aumenta di 3-4 volte. In più le nuove sigarette elettroniche che hanno raggiunto anche forme, evoluzioni, come dire, tecnologiche, no? Molto più accattivanti, sembrano pennettine USB, sono camuffabili negli astucci dei nostri bambini, ragazzini. Le nuove generazioni come dire, utilizzano sali di nicotina che consentono di erogare nicotina a concentrazioni elevate senza la sensazione di irritazione delle vie aeree, quindi non c'è il bruciore alla gola, al naso, e aumentano quindi il quantitativo di nicotina assunto senza avere la percezione del rischio. Poi c'è tutto il problema della vendita di queste sigarette che è vietata.
Ecco, proprio qui volevo arrivare perché allora, noi sappiamo che le sigarette sono vietate fino a una certa età, voglio vedere però quanti tabaccai stanno lì a chiedere ai ragazzini quanti anni hanno. La stessa cosa avviene in questi negozi?
Sì, allora la legge dice che è consentita presso i tabaccai la vendita ai minorenni di liquidi senza la nicotina, ma da studi insomma, eseguiti sui prodotti anche alcune sigarette elettroniche dichiarate con liquido senza nicotina risultano avere presenza di nicotina. Quindi questo è un problema. E poi c'è una rivendita online che aggira l'ostacolo, certo, anche per i minori. Poi la parte dei genitori che sono convinti, insomma, di essere innocui per la salute dei bambini, in questi aerosol, come dire, vengono emanati questi particolati, la nicotina si è presente, e addirittura studi eseguiti su adulti che sono stati esposti per 30 minuti al fumo passivo di queste sigarette elettroniche hanno presentato cefalea, sintomi irritativi agli occhi, al naso, alla gola.
E questi sono i sintomi negli adulti, lo specifichiamo,
figuriamoci nei giovani, ecco.
E tra l'altro ci ha colpito il dato delle scuole elementari, cioè il fatto che bambini alle elementari inizino a fare uso di questi prodotti, insomma, sicuramente fa abbastanza paura. Dottoressa Uriemma, è stata preziosissima come sempre, torneremo a sentirci presto, buon lavoro intanto.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Signori, scagliamo i motori.
Dicevamo che è un weekend di sport perché la MotoGP corre in Spagna sul circuito di Catalogna. Il nostro inviato speciale, come sempre, per le due ruote è Max Biagi. Buongiorno Max.
Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno.
Allora, raccontaci un po' le sensazioni di oggi in vista delle libere, delle qualifiche, anzi, e poi per domani cosa ti aspetti?
Intanto ieri la MotoGP ha fatto un incredibile Aprilia 1-2. Spargaró e Vinales sono primo e secondo rispettivamente, non succedeva da tanto tempo. E dietro c'è il squadrone Ducati, dunque troviamo Bagnaia, Martin e Bastianini, che comunque è ancora un pretendente al titolo. Quartararo è lì vicino e assente Marquez, che è stato operato in America, sapete che la spalla è stata, come dire, ruotata di 30 gradi, l'intervento è andato a posto. E poi vediamo, perché oggi comunque ci sono le qualifiche e la giornata della verità.
E quindi una giornata tutta da seguire, però è una cosa che stiamo ripetendo spesso in queste ultime settimane, che per quanto riguarda la componente italiana sta andando molto bene, anche per quanto riguarda appunto le prove di ieri. Ben 5 moto si sono qualificate nelle prime 5 moto italiane si sono qualificate nelle prime 5 posizioni, per cui insomma continuiamo sulla giusta strada, mi verrebbe da dire.
Diciamo che il Made in Italy sicuramente non manca, è bello, ecco, non c'è un leader come negli anni passati di pilota che poteva dire la sua ancora, però le moto non mancano, dunque tra Aprilia e Ducati van forte veramente, le moto giapponesi sono un po' più in difficoltà, però aspettiamo anche che tra Bastianini e Pecco Bagnaia, che sono i due pretendenti al titolo, possa uscire il leader e insomma avere un campione del mondo italiano ci vuole, anzi ci vorrebbe.
Questa è la nonna prova del mondiale, oggi pomeriggio alle 14.10 le qualifiche per quanto riguarda la MotoGP, si corre sulla pista di Montmeló. Ti chiedo che tipo di circuito è e a chi potrebbe essere particolarmente adatto?
Allora, il Montmeló è un circuito, è un misto veloce, perché ha una parte molto guidata, però la televisione schiaccia molto l'immagine, perché ci sono anche delle leggere salite e discese. Ieri ho fatto un giro di pista e te ne accorgi veramente, vedi il dislivello. E poi rettilineo lungo, intorno ai 360 km/h, tipo il Mugello, una velocità pazzesca. Dunque sarà divertente, però il problema su questo tracciato per tutti sarà l'usura della gomma posteriore. Infatti già ieri qualcuno già si lamentava della troppa usura e per la distanza gara sarà un problema.
Ecco, sulle gomme io leggevo, preparando la nostra chiacchierata di oggi, che nonostante il caldo molti piloti abbiano scelto sempre ieri le gomme morbide. Ci spieghi un po' questa scelta e se è oculata secondo te?
Beh, allora, la gomma morbida perché sicuramente è la più performante, ecco, sul giro, cioè è quella che ti rende più veloce sul giro. È anche vero che è quella che dura meno. Dunque vedrai che molti useranno la gomma media, che è un po' meno di prestazione, però è più cioè dura un po' di più per la distanza della gara. E ovviamente ogni moto ha un consumo diverso del pneumatico e la gara entra nel suo vivo veramente da metà alla fine, quando comunque l'usura si comincerà a far sentire e anche i piloti un po' la stanchezza, perché qui ricordiamo fa un caldo pazzesco.
Sì, anche qui purtroppo. E ritornando,
signora mia, non ci sono più le mezze stagioni.
Non ci sono più, non esistono più. Ritornando sui piloti, un assente di questo weekend, se ne parla tra l'altro anche tanto sui social, lui in primis ha lanciato un messaggio per rassicurare tutti i suoi fan e tutti coloro che lo seguono, è Marc Marquez.
Esatto, tu parli sempre troppo di piloti,
E cerco di interessarmi alle cose più o meno posso capire e conoscere, diciamo.
Esatto, no, Marquez ha fatto già l'operazione in America, riuscita, e non so se quest'anno riusciremo a rivederlo, perché comunque la stagione finisce la prima settimana di novembre, ci sono 4 mesi, però per il tipo di intervento che ha avuto gli hanno ruotato la spalla di 30 gradi, è stato un intervento molto invasivo. Forse per lui converrà tornare addirittura per il winter test verso gennaio-febbraio, quando potrà risalire in moto e avere più forza. Però è un intervento veramente, io credo che sia la sua ultima possibilità, perché è la sua quarta operazione, incrociamo le dita.
Tra l'altro la iodice è sempre molto approssimativa, io invece mi sono documentata, stiamo parlando dell'osteotomia completa con rotazione laterale del segmento inferiore. Lo dico perché oggi sulla Gazzetta c'è proprio anche un disegno di questa
spalla ruotata
e fa abbastanza impressioni, tutta roba poi di placche, viti fissate.
Esatto, vedi, tu sei quella piccola differenza tra la scienza e la fantascienza.
Solo la sala può. Max, 30 secondi per sapere del tuo Max Racing Team, che ti aspetti, e poi le condizioni di uno dei due, che sappiamo insomma si sta riprendendo.
Sì, esatto, Sasaki è assente in questa gara, ha la frattura della clavicola, però ci vorranno almeno 2 settimane e mezzo, 3. Il sostituto sarà Salvatore, è uno spagnolo che già abbiamo usato quando McPhee si è fatto male, però per ora sono tra la 15esima e la 17esima posizione. Aspettiamo, perché le qualifiche possono cambiare il volto di questo weekend, io me lo auguro.
Come sempre. Il nostro inviato speciale per la MotoGP è Max Biaggi. Max, ci sentiamo domani.
Sì, sicuro. Ciao a tutti.
Ciao. Dicevamo di un'altra bella iniziativa che riguarda ancora la guerra in Ucraina, perché poi dall'inizio dell'invasione tanti ci siamo chiesti cosa possiamo fare noi che siamo forse lontani da lì, però nel nostro piccolo comunque qualcosa si può sempre fare, è vero?
Sì, si può sempre fare, anche banalmente, insomma, non allentare, diciamo così, l'attenzione. C'è una iniziativa che riguarda due associazioni che partiranno da Lodi l'8 di giugno, una delegazione di Sistema Impresa Asvicom Lodi e Santa Francesca Cabrini sarà ricevuta a Strasburgo al Parlamento Europeo. Tra le varie cose, in questo incontro verrà depositato un vaso, una specie di teca con la terra di Leopoli, la terra di Bucha. Sappiamo che qui ci sono stati dei massacri di massa e sono queste terre, questa terra è stata raccolta durante i viaggi per portare aiuti, ma anche per portare in Italia alcune persone. E noi siamo in collegamento con il dottor Vittorio Codeluppi, che sarà il capo delegazione che appunto andrà a Strasburgo. Codeluppi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori.
Allora, voi vi siete dati molto da fare in questi mesi. Quanti viaggi avete fatto e come avete avuto l'idea di questo incontro?
Guardi, noi siamo partiti per il primo viaggio al confine con l'Ucraina il 4 marzo, quindi si figuri che la guerra è scoppiata il 24 febbraio, nel giro di pochissimi giorni abbiamo organizzato il primo convoglio e da quello poi ne sono seguiti altri due, quindi siamo andati a distanza di un mese uno dall'altro e abbiamo avuto anche modo di vedere come si è evoluta la situazione sul confine ucraino-polacco. Ed è stata un'esperienza veramente significativa, perché non solo abbiamo portato di là con l'aiuto di tutti, vuol dire privati cittadini, vuol dire l'associazione, vuol dire imprenditori, 150 quintali di materie che vanno da prodotti medico-chirurgici a vettovaglie, a giocattoli anche per bambini, ma abbiamo portato indietro soprattutto 40 persone. Questo era proprio il nostro elemento principale, portare indietro le persone prima che arrivassero i grandi, perché a 7 giorni dall'inizio della guerra ovviamente le nostre organizzazioni non avevano fatto ancora in tempo ad arrivare, e questo per noi è stato un enorme motivo di orgoglio, riuscire a portare in Italia quasi una quarantina di persone.
Orgoglio che poi sfocerà anche in questo incontro che ci sarà a Strasburgo l'8 giugno, per cui settimana prossima, un riconoscimento di queste iniziative e di queste attività anche molto importanti, attività alle quali anche lei in prima persona ha preso parte.
Sì, sì, io sono partito per 2 missioni e vi dico com'è nata questa liturgia che ci porterà a Strasburgo l'8 di giugno. Incontrando il presidente del Parlamento europeo, la Roberta Metsola. Quando siamo andati al primo viaggio a Croscenco, era proprio appena scoppiata la guerra, c'era un campo profughi, era proprio come si vede nei film o come si vede purtroppo nella realtà, un campo profughi in Occidente, non è stato facile dal punto di vista emotivo. E lì ci è venuto in mente che raccogliere la terra al di là del confine potesse avere un significato per farlo capire anche alla alle persone che vivevano vicino a noi. Dopodiché cosa accade? Accade che proprio durante quel viaggio al rientro, una notte, eravamo a un'ora e mezza dal Tarvisio, quindi dopo 20 ore di viaggio, uno dei nostri bambini che portavamo in Italia, Timothy, è stato male. È stato male e figuratevi, non si parlava più di Covid, ma ovviamente aleggiava la preoccupazione che ci potesse essere anche questo problema. Allora usciamo in Austria, all'ospedale di Villach, figuratevi, con 7 mezzi, 30 volontari, 15 persone, quindi una cosa abbastanza anche di impatto. Troviamo l'ospedale, i medici austriaci in un'ora visitano il bambino e sostanzialmente dicono potete proseguire, nessun problema. E lì accade l'elemento che ci convince di portare avanti l'idea della terra. La mamma, 23enne, tira fuori il borsellino rosso, guarda il medico austriaco e dice ma quanto vi devo? E ovviamente il medico austriaco dice no, non mi deve nulla, no, sorridendo. Mi guarda e mi dice Vittorio ma quanto devo io per questo ospedale in inglese? Io gli rispondo ma guarda, siamo in Europa. Questa è una famiglia, quindi i tuoi diritti sono i miei diritti. Sei entrato in una cosa diversa rispetto a quella che tu hai visto fino adesso. E allora lì è esplosa l'idea di fare questo gesto simbolico, di procurarci la terra di Leopoli e di Boccia, dove ricordiamo che un mese fa c'è stata una strage, quindi quella terra intrisa veramente di sangue, di mettere una teca confezionata con la ceramica vecchiaroli che è tipica del nostro territorio e la porteremo al Parlamento europeo, perché l'idea è che il centro dell'Ucraina deve essere nel centro dell'Europa, sostanzialmente più Europa, perché la nostra famiglia veramente è talmente grande che molto spesso facciamo difficoltà noi stessi a capire in quale contesto viviamo e quale fortuna abbiamo.
Direi che non c'è nulla da dire insomma in merito a questa storia e alle storie delle persone ucraine, non solo ucraine, che voi raccontate. Vittorio, siccome abbiamo ancora un minuto e mezzo, a me piacerebbe fare questa domanda. Insomma, grazie ai giornalisti che sono sul campo, che stanno facendo un lavoro enorme, grazie a associazioni come la vostra, noi raccontiamo per come possiamo l'evolversi della guerra in Ucraina e come cambia la situazione sul terreno per gli ucraini, per le persone che vivono lì o che si trovano per qualsiasi motivo lì in questo momento. Ecco, voi che siete stati lì più volte al confine, non solo, come avete visto evolvere la situazione? Perché alcuni pensano semplicemente che vada sempre peggio, alcuni dicono quasi ci si abitua alla guerra, ma davvero ci si abitua?
Ma guarda, grazie alla domanda ti posso dare il mio punto di vista, che ovviamente è quello che abbiamo avuto modo di vedere noi. In 3 mesi abbiamo visto proprio un'evoluzione anche delle persone che tentavano di venire in Occidente, perché la prima ondata, la primissima, è stata evidentemente di gente che poteva permettersi anche il viaggio aereo. Quella immediatamente successiva, quindi si parla nei primi 10 giorni, gente che scappava con tutto quello che aveva in mano perché non aveva ancora inteso quale fosse la portata della guerra. Infine sono arrivate le persone che provengono proprio da est, dal Donbass e da quei posti martoriati, e se possiamo dire, se me lo consentite, si vedeva che era povera gente dove nella valigia aveva tutto, quindi perdere la valigia voleva dire perdere una parte della propria esistenza. La guerra c'è, abbiamo racconti di persone, perché noi collaboriamo con un'associazione che sta alle opere di EMAI, abbiamo racconti diretti di persone che veramente hanno vissuto i bombardamenti, la morte e quelle cose che nella vita non vorremmo mai vedere. C'è da dire una cosa che mi ha stupito, perché sì, uno pensa che quando c'è la guerra tutto si acchieta, nel senso sei in guerra, quindi qualcuno ti dà da mangiare, qualcuno ti dà da bere, qualcuno ti compra i vestiti, ma non è così. Quando c'è la guerra tu devi andare a lavorare, tu devi guadagnare lo stipendio, tu devi andare a fare la spesa, e quindi dico questo piccolo elemento che almeno per me è stato quasi una sorpresa, una stupida sorpresa. Perché? Perché gli ucraini non potevano più, o meglio non volevano più venire in Europa, perché sennò chi curava le loro imprese? Chi curava il loro lavoro? Chi dava da mangiare? La stessa Polonia era estremamente cara dal punto di vista proprio del cambio per un ucraino. E quindi l'ultima ondata erano più persone che stanziavano sul confine per far da spola tra la Polonia sicura e poi tornare sul confine, ovviamente entro pochi chilometri dallo stesso, per poter lavorare e per poter fare quelle cose di vita ordinaria, quindi che non vengono sospese con la guerra. Questo dobbiamo ricordarci. La guerra,
quindi,
non
preferivano
tutto.
Rimanere lì in zona, come se
o
davvero
dovevano.
O dovevano, in attesa che le acque si calmassero, perché
certo.
Trasferirsi, arrivare in Europa, in Italia, in Francia era una cosa troppo drastica e forse da quasi l'idea di essere permanente e definitiva. Il dottor Vittorio Codeluppi, grazie per questa chiacchierata e complimenti a Sistema Impresa, a Svicom Lodi e a Santa Francesca Cabrini per queste missioni, per quello che fate. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Spazio all'attualità, facciamo un punto della situazione con gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione in Ucraina e non solo, con la direttrice della redazione di RTL 102.5, Ivana Faccioli. Buongiorno Ivana, ben trovata.
Buongiorno Stefania, buongiorno.
Partiamo proprio dalla situazione in Ucraina, lo dicevamo anche ieri in rassegna stampa, 100 giorni dall'inizio dell'invasione russa, il presidente Zelensky ha dichiarato che un quinto del territorio del paese è sotto il controllo russo, ma la situazione sembra essere ancora aperta.
Sì, purtroppo da quando è iniziata la guerra questo è un momento molto critico, perché è la prima volta, e lo dico da chi ritiene che l'Ucraina debba vincere questa guerra per mantenere la propria indipendenza, la propria integrità territoriale, è la prima volta in cui forse veramente sul campo si sta rivelando una supremazia dell'esercito russo. Questo perché il Donbass è sicuramente il primo obiettivo di Putin e quindi questa battaglia così feroce, così importante per la Russia si sta tenendo proprio nella parte orientale dell'Ucraina. Come dicevi, Zelensky ha detto che almeno il 20% del territorio ucraino è ormai in mano russa. Si sta decidendo tutto sostanzialmente in due città, Severodonetsk e Sloviansk, che sono due città molto importanti di quella zona in cui la Russia sembrava aver dominato praticamente l'occupazione di entrambe le città. Adesso invece arrivano notizie sul fatto che l'Ucraina in qualche modo abbia riguadagnato terreno. E una parte fondamentale la fanno sicuramente le armi che stanno arrivando dall'Occidente. Come sapete, dagli Stati Uniti sono arrivate armi ancora più potenti, ancora più sofisticate, una cosa che naturalmente irrita in modo particolare il governo russo, ma è evidente che senza queste armi, che senza l'aiuto occidentale in questo momento particolare degli Stati Uniti, l'esercito ucraino naturalmente avrebbe poche chance di poter prevalere proprio nel Donbass. Un'altra partita si gioca naturalmente dal punto di vista commerciale. Come sapete, sono state lanciate dalle autorità mondiali degli allarmi veramente importanti per quanto riguarda la possibile fame che questa mancanza di materie prime in arrivo dall'Ucraina, parlo soprattutto del grano, potrebbe causare soprattutto in continenti che fanno già i conti con la mancanza di cibo e acqua quotidianamente, cioè come l'Africa e l'Asia. Ora sembra esserci stata un'apertura da Putin che avrebbe garantito che le navi cariche di grano che sono ferme da mesi possano in qualche modo, sotto il controllo russo, questo è importante, nel senso che l'Ucraina è proprietaria di questi carichi di grano, ma tutto avverrebbe sotto il controllo russo, potrebbero in qualche modo iniziare a commerciare in modo abbastanza regolare. Lo stesso Putin ha rassicurato alcuni paesi africani in questo senso, ma naturalmente anche questo aspetto della guerra commerciale non è da sottovalutare, perché è una sorta di ricatto al mondo, perché dall'Ucraina arriva veramente una quota consistente di grano.
Grano, l'olio di girasoli, ne abbiamo parlato tante volte. C'è un altro aspetto della guerra che è quello psicologico, un po' di sano terrorismo psicologico che parte da Mosca. È l'apertura oggi del Corriere della Sera, va da sé, lo commentavamo con Davide Giacalone, che nel momento in cui si torna a parlare di sanzioni Mosca si arrabbia, ogni singolo paese poi pensa e teme per la propria salute. L'attacco di Mosca all'Italia sulla moralità dei politici, scrive oggi il Corriere della Sera. Spionaggio da Roma, comportamento servile miope, i complimenti ironici al Quirinale per la festa del 2 giugno. A parlare senza mezzi termini è stato Sergei Razov, che è l'ambasciatore russo in Italia. Anche questo aspetto, insomma, di stress psicologico è assolutamente importante, è una tattica anche questa.
Sì, peraltro non è ancora chiaro, e questo bisogna uscire dall'equivoco, non lo possiamo nascondere, che cosa sia realmente avvenuto quando la delegazione russa arrivò nel 2020 in Italia per aiutarci a battere il coronavirus. Esatto, pare che di quella delegazione fossero registrati come medici soltanto alcuni, ecco, altri non si sa esattamente che ruolo avessero, che cosa stessero facendo, per cui adesso la paura è che realmente siano state colte informazioni sensibili che la Russia potrebbe potrebbe usare, ecco, voi avete citato la moralità dei politici, ma in realtà potrebbe essere un vaso di Pandora che si apre molto più ampio, questo noi non lo sappiamo. È tutto legato a questa missione che, come sapete, Conte, il premier Conte allora ha sempre definito essere una missione assolutamente e soltanto sanitaria, ma la Russia sembra avere qualche carta da giocare in questo senso. Forse sono guerra psicologica, forse sono minacce dirette a un paese che è assolutamente atlantista in questo momento, non lo sappiamo, ma sicuramente secondo me possiamo aspettarci qualche mossa futura in questo senso.
Anche perché se ci ricordiamo, quando arrivarono i russi in quei mesi terribili fecero una vera e propria parata.
Sì, è chiaro che l'ha detto Ivano, insomma, bisogna ancora ricostruire, non c'è niente di certo, è chiaro, questo l'abbiamo detto e ripetuto, e poi più fronti diversi, insomma, su cui la guerra si gioca. Ivana Faccioli, direttrice della redazione di RTL 102.5, preziosa, torniamo a sentirci presto, intanto buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Barbara Sala, grazie sempre.
Grazie a Luigi Santarelli e grazie a Stefania Iodice da Roma. Se fate i bravi, torniamo anche domani puntuale alle 6.
Se tutto va bene, minaccia. Non escludo. Infatti, quasi quasi. A domani, ciao!